Jonathan Swift. I viaggi di Gulliver. Letto da Jeans Orobi Jeans. Capitolo 3. Straordinari divertimenti offerti da Gulliver all'imperatore e alla sua corte. I giochi alla corte di Lilliput. L'autore è liberato con certi patti espressi. Non solo l'imperatore e la corte, ma anche l'esercito e il popolo mi avevano tanto preso a ben volere per la dolcezza del mio contegno, che io speravo di ottener presto la libertà. Perciò facevo di tutto per rendermi popolare. A poco i lillipuziani avevano preso confidenza con me, tanto che se mi coricavo in terra, brigate di giovani venivano a ballarmi addosso e a giocare a nascondino tra i miei capelli. Intanto avevo fatto grandi progressi, sia nel capire che nell'adoperare la loro lingua. L'imperatore volle offrirmi lo spettacolo di alcuni giochi in cui questo popolo sorpassa quanti altri ne ho veduti. Più di tutto ammirabile mi parve un ballo eseguito sopra un filo sottilissimo 2 piedi e mezzo. Mi permetta il lettore di dire qualche cosa circa questo gioco curioso. Questo nobile esercizio è praticato da coloro che aspirano alle alte cariche e ai favori di Sua Maestà. Perciò essi vi si esercitano fino dalla prima giovinezza. Quando un'importante carica resta libera, per la morte del titolare o perché questi è caduto in disgrazia, cosa frequentissima, 5 o 6 pretendenti presentano all'imperatore la domanda di poter divertire Sua Maestà e la corte con un ballo sul filo. E la carica è data a colui che balla meglio e salta più alto sul filo senza cadere. Spesso ai grandi magistrati e ai primi ministri si ordina di ballare sulla corda per confermare la loro bravura e far vedere all'imperatore che non hanno perduto il loro talento. Il gran tesoriere dell'impero, Flimnap, gode fama di saper fare la capriola sulla corda almeno un pollice più in alto di qualunque altro signore dell'impero. Più d'una volta l'ho visto fare il salto mortale, quello che noi chiamiamo somersault, sopra un'assicella di legno attaccata a una corda non più grossa di una nostra stringa. Dopo il tesoriere, il più bravo mi è sembrato Reldelsal, mio ottimo amico, primo segretario del consiglio privato, seppure il mio affetto per lui non mi fece travedere. Gli altri grandi dignitari erano tutti pressappoco della stessa forza. Questi divertimenti sono causa spesso di disgrazie che vengono scrupolosamente registrate negli archivi imperiali. Io stesso vidi 2 o 3 pretendenti stroppiarsi, ma quando i ministri in carica hanno l'ordine di mostrare la loro destrezza, il pericolo è più grande ancora, perché sforzandosi in ogni modo di sorpassare se stessi e vincere i rivali, fanno quasi sempre delle cadute pericolosissime. Mi hanno raccontato che l'anno prima del mio arrivo Flimnap si sarebbe inevitabilmente fracassata la testa nel cadere se non l'avesse salvato un guanciale del re che per caso si trovava in terra. C'è poi un altro svago riservato all'imperatore, all'imperatrice e al primo ministro in occasioni speciali. L'imperatore mette sopra una tavola 3 fili di seta lunghi 6 pollici, uno porporino, uno giallo e uno bianco. Questi fili costituiscono altrettanti premi per coloro che l'imperatore intende specialmente favorire. La cerimonia si compie nel gran salone d'udienza di Sua Maestà, dove i concorrenti sono costretti a fornire una prova di destrezza quale non ha riscontro in alcun paese del vecchio e del nuovo mondo. L'imperatore prende un bastone e lo tiene orizzontale. I concorrenti, avanzandosi un dopo l'altro, saltano sopra il bastone o vi passano sotto secondo l'altezza a cui è sorretto. Talora il sovrano tiene il bastone da un'estremità e l'altra è tenuta dal primo ministro. Spesso è addirittura il ministro che regge il bastone. Chi è più agile e snello a saltare o a insinuarsi riceve il cordoncino rosso per ricompensa. Il secondo per merito ha il giallo. Il bianco va al terzo. Essi portano questi cordoncini di seta a bandoliera e poche persone rispettabili ne sono prive. Io non facevo più paura ai cavalli dell'esercito e delle scuderie imperiali che venivano quotidianamente condotti a fare l'esercizio in mia presenza. Si faceva loro saltare la mia mano posata in terra e un lanciere dell'imperatore giunse con uno sforzo veramente meraviglioso a saltare sopra il mio piede con la scarpa e tutto. Io poi inventai un altro gioco che piacque immensamente. Per mezzo dell'imperatore mi feci portare dal soprintendente delle foreste alcuni bastoni lunghi due piedi e grossi come una canna ordinaria. Per trasportarli ci vollero sei carri condotti da altrettanti boscaioli e tirati da otto cavalli ciascuno. Con nove di essi ficcati verticalmente nel suolo formai un quadrato di due piedi e mezzo di lato. Sopra di essi posi il mio fazzoletto, stirandolo ben bene come una pelle di tamburo, e ai lati collocai orizzontalmente altri quattro bastoni, che restando più alti cinque pollici dal fazzoletto facevano da ringhiera. Apparecchiato il gioco, pregai l'imperatore di far manovrare 24 dei suoi migliori cavalieri su questa piattaforma, e avendo egli annuito, presi gli uomini montati e armati, condotti da loro ufficiali, e li deposi sul fazzoletto teso, sopra cui essi eseguirono, con una precisione e un insieme meravigliosi, una finta battaglia. Questo spettacolo andava talmente a genio all'imperatore che si dovette ripeterlo parecchie volte. Anzi, una volta volle egli stesso essere collocato sulla piattaforma e dirigere la manovra. Persuase perfino l'imperatrice a permettermi di tenerla in mano, con la sua portantina a due piedi di distanza dal palco, e la sovrana consentì, non senza un segreto timore, a contemplare codesta specie di torneo. Per fortuna accidenti gravi non ne capitarono. Solo il cavallo d'un ufficiale, scalpitando, fece un buco nel fazzoletto e si rovesciò col cavaliere. Io li rialzai e, mettendo una mano sotto il buco, con l'altra posai a terra tutti i cavalieri. Non volli più ripetere questo gioco, sebbene il cavallo se la cavasse con una storta e il capitano restasse incolume. Frattanto era arrivato un messaggero per annunciare all'imperatore che uno strano oggetto s'era ritrovato nel luogo dove io ero stato scoperto il primo giorno. Si trattava d'un grande arnese, nero e rotondo, i cui lembi occupavano una superficie uguale a quella della camera regale, e il cocuzzolo, fatto a guisa di piramide tronca, aveva l'altezza di due uomini. Questo oggetto non sembrava dotato di vita, e alcuni audaci, arrampicandosi l'uno sulle spalle dell'altro, essendo giunti sull'estremità superiore del cilindro, s'erano accorti, battendovi i piedi sopra, che l'interno doveva essere vuoto. Supponevasi che tal macchina appartenesse all'uomo montagna, e si domandava in tal caso se convenisse trasportarla alla capitale. Indovinai subito che si trattava del mio cappello e supplicai l'imperatore di farmelo restituire al più presto. Il giorno dopo, infatti, mi fu portato, in non troppo buono stato, ma neppure così danneggiato come potevo temere. Avevano fatto due buchi nella tesa, vi avevano fissato due ganci e avevano fatto passare in questi una lunga corda, che avevano poi attaccato ai pettorali di cinque robusti cavalli. Così il mio cappello fu trascinato per un tratto di mezzo miglio, e se il suolo di questo paese non fosse stato molto uguale e soffice, non so come il povero copricapo avrebbe resistito a un simile sistema di trasporto. Una più strana fantasia venne due giorni dopo all'imperatore. Fece preparare per una rivista le truppe che si trovavano nei pressi della capitale e dopo avermi pregato di stare ritto coi piedi lontani quanto mi fosse possibile l'uno dall'altro, nella posizione del colosso di Rodi, ordinò al generale, che era un espertissimo condottiero, di far passare l'intero esercito sotto le mie gambe, in ordine di battaglia. Questo esercito era composto di 3.000 uomini di fanteria e 1.000 cavalieri, e sfilarono con le insegne al vento, le lance in resta, al suono dei tamburi, la fanteria ordinata sopra un fronte di 24 uomini, la cavalleria di 16. Durante la rivista i soldati dovevano astenersi, per ordine dell'imperatore e sotto pena di morte, da ogni confidenza verso la mia persona. Ma nessuno poté impedire a qualche giovane ufficialetto d'alzare gli occhi mentre mi passava proprio di sotto. E per dire il vero, i miei calzoni erano così mal ridotti da fornir loro molti ottimi argomenti di stupore e di larità. Intanto tornavo alla carica con memoriali e domande dirette a ottenere la libertà, sicché l'imperatore finalmente dovette decidersi a discutere l'affare nel Consiglio di Stato. Tutti i consiglieri diedero parere favorevole e l'imperatore consentì con loro. Soltanto il ministro Skiresh Bolgolam, non so per quale motivo, si dichiarò contrario alla mia richiesta. Questo dignitario, che rivestiva la carica di Galbet, cioè di grande ammiraglio, si era mostrato abile amministratore, ma aveva un carattere aspro e bizzarro. Egli ottenne che almeno si affidasse a lui l'incarico di regolare le condizioni della mia liberazione, e gli articoli relativi mi furono letti da Skiresh Bolgolam in persona, che venne a trovarmi accompagnato da due segretari e da parecchi distinti personaggi. Dovetti giurare due volte d'osservare questi articoli, prima al modo del mio paese, poi secondo il cerimoniale ordinato dalle leggi di Lilliput, che consiste nel tenersi il dito pollice del piede destro con la mano sinistra e di mettersi il dito medio della mano destra sul sommo della testa, appoggiandosi il pollice sulla punta dell'orecchio destro. Supponendo che al lettore possa garbare di conoscere lo stile usato presso questa corte e gli articoli preliminari della mia liberazione, ecco la traduzione dell'atto, parola per parola.
Golbastro momarem eulame gurdilo shafin mulli uli gue. Potentissimo imperatore di Lilliput, delizia e terrore dell'universo, sovrano di tutte le terre che si stendono per 5.000 blustrugs.
Circa 6 miglia di circuito.
Sino all'estremità del globo. Re dei re. Grandissimo tra i figli degli uomini, poiché coi piedi tocca il centro della terra e con la testa il sole, e con un batter di ciglio fa tremare le ginocchia dei potenti. Amabile come la primavera, brillante come l'estate, abbondante come l'autunno, tremendo come l'inverno. L'altissima maestà sua propone all'uomo montagna i seguenti articoli preliminari che costui dovrà ratificare con solenne giuramento. 1. L'uomo montagna non uscirà dai nostri stati senza speciale nostro permesso timbrato col grande sigillo. 2. Non potrà senza nostro speciale permesso entrare nella capitale affinché gli abitanti possano essere avvertiti 2 ore prima di tenersi chiusi in casa. 3. Dovrà il detto uomo montagna contentarsi di camminare sulle principali strade maestre, evitando di passeggiare o di coricarsi sui prati e sui campi di grano. 4. Camminando per le suddette strade, egli avrà cura di non calpestare le persone dei nostri diletti sudditi, come neanche le loro vetture o cavalcature, e non prenderà in mano alcuno di coloro senza il loro esplicito consenso. 5. Qualora un corriere del governo debba fare una corsa straordinaria, l'uomo montagna si obbliga a portare nella propria tasca il detto corriere per 6 giornate, una volta ogni luna, e di riportarlo poi sano e salvo a nostra richiesta dinanzi al nostro imperiale cospetto. 6. Egli sarà alleato nostro contro i nostri nemici dell'isola di Blefuscu e farà di tutto per distruggere la flotta che in questo momento essi armano per compiere uno sbarco nel nostro paese. 7. Dovrà il detto uomo montagna, nelle sue ore d'ozio, prestare aiuto ai nostri operai, sollevando le pietre più grosse, per condurre a termine la costruzione della grande muraglia intorno al nostro parco e agli imperiali palazzi. 8. Dopo avere solennemente giurato d'attenersi alle condizioni qui sopra enunciate, l'uomo montagna avrà diritto a una provvista giornaliera di carne e di bevande, bastevoli al nutrimento di 1724 nostri sudditi, oltre al libero accesso alla nostra imperiale presenza e simili segni del nostro favore. Dato nel palazzo di Belfaborac il giorno 12 della 91esima luna del nostro regno.
Con grande piacere prestai il giuramento richiesto e sottoscrissi tutti gli articoli, sebbene ve ne fosse qualcuno alquanto umiliante, dovuto alla malignità del grande ammiraglio Skiresh Bolgolam. Ad ogni modo mi furono tolte le catene e mi trovai libero. L'imperatore mi fece l'onore di presenziare alla cerimonia della mia liberazione. Io mi prosternai ai suoi piedi e gli resi umilmente grazie, ma egli m'ordinò d'alzarmi nel modo più cortese. Il lettore avrà osservato come nell'ultimo articolo del documento l'imperatore si fosse impegnato a fornirmi tanto di carni e di bevande da bastare al nutrimento di 1724 lillipuziani. Qualche tempo dopo domandai a un personaggio di corte, mio amico intimo, perché e come era stata fissata codesta cifra appunto. Ed egli mi rispose che i matematici dell'imperatore, avendo misurato la mia altezza col quadrante e calcolato la mia grossezza, avevano trovato che il mio corpo stava a loro nella proporzione di 1724 a 1, e per la legge di analogia dei corpi avevano ritenuto che anche il mio appetito dovesse essere in proporzione. Giudichi di qui, lettore, quanto sia ingegnoso questo popolo e quanto saggio ed economo il loro imperatore. Capitolo 4. Descrizione di Milendo, capitale di Lilliput e del palazzo imperiale. Gli affari del governo esposti a Gulliver da un segretario di Stato. L'autore si offre di servire l'imperatore nelle sue guerre. Ottenuta la libertà, domandai per primo favore di poter visitare Milendo, la capitale dell'impero, e mi fu concesso, contemplata la raccomandazione di non fare alcun male agli abitanti né danneggiare le loro case. Intanto si avvertì il popolo con un bando della mia intenzione di visitare la città. Questa è circondata da una muraglia alta 2 piedi e mezzo e larga più di 11 pollici, in modo che una carrozza può benissimo passeggiarvi e fare il giro della città. A distanza di 10 in 10 piedi il muro è rafforzato da grossi torrioni. Scavalcai il muro sopra la porta occidentale e cominciai a camminare pian piano lungo le 2 principali strade con grande circospezione, per la paura di schiacciare coi piedi qualche viandante rimasto imprudentemente fuori. Nonostante gli ordini perentori emanati che ciascuno restasse chiuso in casa, per non guastare i tetti e le grondaie delle case, mi ero anche levata la giacca, restando col semplice panciotto. Le finestre e i balconi dal primo al quarto piano delle case, oltre a quelli dei granai e delle soffitte, e perfino le grondaie, erano così gremite di curiosi che giudicai rilevantissima la popolazione della città. Questa è in forma di quadrato perfetto e la muraglia ha 500 piedi di lato. 2 grandi strade che incrociandosi tagliano la città in 4 parti uguali sono larghe 5 piedi, mentre le stradicciole, in cui non potei neppure entrare, sono larghe da 12 a 18 pollici. La città può contenere circa 500.000 anime, ha case di 3 o 4 piani e botteghe e mercati fornitissimi. Tempo addietro vi si rappresentavano anche opere e commedie eccellenti, ma ora non vi si sente più nulla di buono di questo genere, perché quel monarca non incoraggia troppo gli artisti. Il palazzo dell'imperatore è posto nel centro della città, all'incrocio delle 2 strade principali. Gli edifici che lo compongono sono circondati, a 20 piedi di distanza, da un muro alto 23 pollici. Sua Maestà mi aveva dato il permesso di scavalcare il muro per vedere bene il palazzo in tutte le sue parti. La corte esterna formava un quadrato di 40 piedi e comprendeva altre 2 corti. Gli appartamenti dell'imperatore davano sulla più interna e mi restava difficile soddisfare il mio vivo desiderio di vederli, perché i portoni più ampi misuravano solo 18 pollici di altezza per 7 di larghezza. Inoltre gli edifici che circondavano il cortile esterno erano alti almeno 5 piedi, sicché per scavalcarli correvo il rischio di rompere tutti i tegoli. Quanto alle muraglie non c'era pericolo, perché erano costruite con solida pietra da taglio e avevano 4 pollici di spessore. Ma siccome l'imperatore aveva una gran voglia di farmi ammirare i suoi magnifici appartamenti, io ne venni a capo 3 giorni dopo, quando mi fui costruito 2 panchetti, tagliando col mio coltello alcuni fra i più giganteschi alberi del parco imperiale, lontano circa 50 tese dalla città. Ogni sgabello era alto 3 piedi, e abbastanza forte per sostenere il mio peso. Avvertita dunque la popolazione per la seconda volta, attraversai di nuovo la città e mi avvicinai al palazzo reale tenendo i panchetti in mano. Arrivato a un angolo della corte esterna, salii sopra uno sgabello e prendendo l'altro lo feci passare al di là del tetto, calandolo pian piano fino al suolo nello spazio compreso fra il primo e il secondo cortile, che era di circa 8 piedi. Così, per mezzo dei 2 panchetti, scavalcai facilmente l'edificio e quando fui dentro tirai a me con un gancio il panchetto rimasto di fuori. Nello stesso modo entrai nel cortile centrale, dove, sdraiandomi su un fianco e accostando l'occhio a tutte le finestre del primo piano che erano state lasciate apposta aperte, vidi i più splendidi appartamenti che si possano immaginare. Scorsi l'imperatrice e le principessine circondate dal seguito nei loro appartamenti. Anzi, Sua Maestà imperiale si degnò di sorridermi graziosamente e dal balcone mi porse la mano a baciare. Quanto alle curiosità che si trovavano in quel palazzo, non sto a farne la descrizione, perché voglio riservarla per una grande opera già quasi finita, nella quale si fa una descrizione generale di questo impero sino dalla sua fondazione, la storia dei suoi sovrani durante molti secoli, alcune osservazioni sulle loro guerre, la loro politica, le leggi, le lettere e la religione del paese, la flora e la fauna, gli usi e costumi degli abitanti e diversi altri argomenti curiosissimi e mirabilmente utili. Per ora mi basta raccontare ciò che mi accadde durante i 9 mesi che rimasi in questo impero portentoso. Avevo ottenuto la libertà da 15 giorni quando vidi venire a casa mia Reldresal, segretario di Stato per gli affari particolari. Era seguito da un solo domestico. Ordinò al suo cocchiere di attenderlo a pochi passi dalla porta e mi pregò di concedergli un'ora di attenzione. Gli feci l'offerta di sdraiarmi per terra per mettere il mio orecchio a livello della sua bocca, ma egli preferì ch'io lo tenessi in mano durante il colloquio. Cominciò col congratularsi con me della mia liberazione, a cui si vantò modestamente di avere un po' contribuito. Ma aggiunse che non l'avrei mai ottenuta senza l'interesse che vi aveva la stessa corte.
Poiché,
soggiunse,
il nostro paese, che sembra così florido agli stranieri, ha 2 grandi pericoli da combattere. All'interno una rabbiosa lotta di partiti e all'esterno l'invasione di cui ci minaccia un formidabile nemico. Circa il primo punto, dovete sapere che da più di 70 lune due partiti si contrastano il potere, sotto i nomi di Tramexan e Stamexan, che significano tacchi alti e tacchi bassi, perché i due partiti si distinguono appunto dalla maggiore o minore altezza dei loro tacchi. Sembra veramente che i tacchi alti corrispondano meglio al carattere delle nostre leggi, ma ad ogni modo l'imperatore non vuole servirsi dei tacchi bassi nell'amministrazione dello Stato e in tutti gli uffici dipendenti dalla corona. Anzi, potete osservare che Sua Maestà porta i tacchi più bassi almeno di un drur che ogni altro personaggio di corte.
Il drur corrisponde ad un 1/14 di pollice.
I due partiti,
continuò egli,
si odiano a tal punto da non mangiare né bere né parlare insieme. I tacchi alti, secondo i nostri calcoli, sono i più numerosi, ma noi abbiamo il potere. Però temiamo assai che Sua Altezza, l'erede presuntivo della corona, abbia un po' di debole per i tacchi alti. Certo, tutti vedono che uno dei suoi tacchi è più alto dell'altro, così da farlo zoppicare quando cammina. Ora, a queste discordie intestine, si aggiunge la minaccia ad un'invasione da parte degli abitanti di Blefuscu. È questo l'altro grande stato, il più potente dell'universo dopo il nostro, e quasi altrettanto vasto, poiché, a dirvi la verità, i nostri filosofi dubitano molto che esistano in questo mondo quegli stati di cui ci avete parlato e che sarebbero popolati da esseri grandi e grossi come voi. Anche perché un centinaio di uomini della vostra forza consumerebbero in poco tempo tutti i raccolti e tutti i bestiami di Sua Maestà, sicché è più credibile che voi siate caduto dalla luna o da una stella. D'altra parte, i nostri storici da 6.000 lune non menzionano altri paesi che non siano i 2 grandi imperi di Lilliput e di Blefuscu. Per 36 lune queste 2 formidabili nazioni si sono consumate in una guerra ostinata per il seguente motivo. Tutti sanno che il modo naturale di aprire le uova per berle è quello di romperne la punta più grossa. Ma l'avo dell'imperatore regnante, volendo da bambino rompere un uovo col vecchio sistema, si tagliò disgraziatamente un dito. Di modo che l'imperatore suo padre ordinò a tutti i suoi sudditi, con la minaccia di gravi pene, di rompere le loro uova dalla punta più stretta. Questa legge indignò talmente il popolo da dar luogo a 6 rivoluzioni, durante le quali, a quel che raccontano i nostri storici, un imperatore perdette la vita, un altro il trono. I sovrani di Blefuscu hanno sempre incoraggiato queste intestine discordie, dando asilo nel loro impero a coloro che vi si rifugiavano durante le repressioni. Si calcolano a 12.000 le persone che in epoche diverse hanno subito l'estremo supplizio, piuttosto che piegarsi alla legge di rompere le uova dalla punta stretta. Centinaia di grossi volumi sono stati pubblicati su questo argomento, ma da un pezzo i libri dei grossi appuntisti sono stati proibiti, e tutto il loro partito è stato interdetto dalle cariche pubbliche. Durante questa lunga serie di lotte, i sovrani di Blefuscu ci hanno mosso molte rimostranze per mezzo dei loro ambasciatori, accusandoci di commettere un delitto violando un precetto fondamentale del nostro grande profeta Lustrog, che si trova nel 54° capitolo del Blunderkral.
Il loro Corano.
Si trattava infatti semplicemente di una diversa interpretazione del testo che dice: tutti i fedeli rompono le uova dalla parte che credono più comoda. Perciò io stimo che spetti alla coscienza di ciascuno decidere qual è la punta più comoda, o tutt'al più toccherà all'autorità del sommo magistrato di definirla. Ma i grossi appuntisti hanno trovato tanto credito alla corte di Blefuscu e tanto seguito nel nostro stesso paese che tra i due imperi si è trascinata per 36 lune una guerra sanguinosissima, con diversa fortuna. In essa noi abbiamo perduto 40 vascelli di linea e un maggior numero di legni minori, con 30.000 dei nostri soldati e marinai. Né minori perdite ha ricevuto il nemico. Questi però, al giorno d'oggi, prepara una formidabile armata per tentare un'invasione sulle nostre coste. Sicché l'imperatore, confidando nel vostro valore e nella vostra forza, mi ha ordinato di ragguagliarvi particolarmente di tutta la faccenda, per conoscere quali sono le vostre intenzioni a questo proposito.
Risposi al segretario che porgesse all'imperatore i sensi del mio più umile rispetto e l'assicurasse del mio fermo proponimento di sacrificare la mia vita per difendere la sua sacra persona e il suo impero contro tutti i tentativi di invasione dei suoi nemici. Il segretario se ne andò, soddisfattissimo della mia risposta. Capitolo 5. Straordinario stratagemma di Gulliver per impedire l'invasione dei nemici. Egli viene fatto dall'imperatore grande di prima classe. L'imperatore di Blefuscu manda ambasciatori per chiedere la pace. Scoppia un incendio nell'appartamento dell'imperatrice e l'autore contribuisce molto a spegnere il fuoco. Al nord-nord-est di Lilliput giaceva un'isola che costituiva l'impero di Blefuscu. I due paesi erano separati da un canale lungo 800 yards. Io non avevo ancora scorto questa lontana regione, anzi, non appena avevo saputo della guerra imminente, m'ero ben guardato dal farmi vedere da quella parte, temendo d'esser scorto da qualche vascello nemico. Mentre fino ad allora i blefuscudiani non sapevano nulla della mia esistenza, essendo da molto tempo totalmente vietato di comunicare tra i due paesi. Sapendo per mezzo dei rapporti delle spie che s'erano mandate a scoprire terreno, che nel porto di Blefuscu era una flotta pronta a mettere alla vela non appena il vento fosse favorevole, proposi all'imperatore un mio disegno, col quale speravo di potermi impadronire di tutte le navi del nemico. Consultai i più esperti uomini di mare per conoscere la profondità del canale e mi fu detto che esso, nella parte centrale, con l'alta marea, raggiungeva la profondità massima di 70 glumglufs, cioè 6 piedi circa, mentre nel resto della sua larghezza non era fondo più di 50 glumglufs. Allora, con grande mistero, mi recai sulla spiaggia nord-est, di fronte a Blefuscu, e tenendomi nascosto dietro una collina, per mezzo del mio cannocchiale scoprii la flotta nemica, composta di 50 vascelli da guerra, oltre numerosi legni da trasporto. Tornai allora alla città e diedi ordine di fabbricare una grande quantità di solide funi e molte sbarre di ferro. Quelle, grosse il doppio di un comune spago, queste dello spessore di un ferro da calza. Per maggior sicurezza intrecciai le funi a tre e attorcigliai egualmente 3 sbarre di ferro in una, piegandole poi a gancio. Così provvisto tornai verso la spiaggia a nord-est, mi cavai il soprabito, le scarpe e le calze e mi gettai in mare, camminando dapprima nell'acqua più presto che potevo, poi nuotando nel mezzo del canale per circa 30 yards, fino a che non toccai terra di nuovo. In meno di mezz'ora arrivai vicino alla flotta nemica. I blefuscudiani furono così atterriti al solo vedermi che si gettarono fuori dai loro vascelli come tanti ranocchi e si misero in salvo sulla terraferma. Giudicai che fossero in numero di circa 30.000. Allora misi mano alle mie funi, attaccai un gancio alla prua di ciascun vascello e passai una fune in ogni gancio. Durante il mio lavoro fui fatto segno a una scarica di molte migliaia di frecce, parecchie delle quali mi colpirono al viso e alle mani, producendomi un gran dolore e disturbandomi non poco. Ma più che altro temevo forte per i miei occhi, che l'avrebbero veramente vista brutta, se non avessi fatto appello all'espediente di tirar fuori gli occhiali dal mio taschino segreto, che, come ho detto, era sfuggito ai mandatari dell'imperatore, e attaccarmeli sul naso più saldamente che potei. Così provvisto e difeso potei proseguire l'impresa senza curarmi della grandine di strali che mi cadeva addosso, perché battendo sui vetri degli occhiali non potevano far altro che scompormeli alquanto sul naso. Attaccati tutti i ganci, cominciai a tirare, ma invano, perché tutti i vascelli erano ancorati. Allora, col mio coltellaccio, tagliai i cavi che tenevano le ancore. E ciò fatto, potei facilmente portar via i 50 vascelli più grossi e trascinarli dietro a me. I blefuscudiani non capirono dapprima qual era il mio disegno. Pur tuttavia rimasero sorpresi e sbalorditi vedendomi tagliare i cavi, perché dovettero supporre che io volessi abbandonare i loro vascelli in balia del vento e delle onde, lasciandoli sbatacchiare gli uni contro gli altri. Ma quando poi videro che mi portavo dietro tutta la flotta, cominciarono a gridare con rabbia e disperazione. Percorso un tratto di mare e giunto fuori della portata dei loro archi, mi fermai un momento per estrarmi tutte le frecce che mi s'erano conficcate nel volto e nelle mani. Poi mi unsi con un po' di quell'unguento che, come ricorderete, mi avevano dato i lillipuziani al mio primo arrivo nell'isola. Infine, essendomi levati gli occhiali, mi avanzai di nuovo verso il porto imperiale di Lilliput, trascinando la mia preda. L'imperatore, con tutta la corte, attendeva con ansia l'esito della grande impresa. Stando sulla spiaggia del mare, essi vedevano venire da lontano una flotta disposta in forma d'un'immensa mezzaluna, ma non potevano accorgersi che ero io a trascinarla verso di loro, perché l'acqua m'arrivava al collo. L'imperatore, anzi, credette che io fossi rimasto ucciso e che la flotta nemica s'avanzasse per compiere uno sbarco. Ma i suoi timori scomparvero ben presto, perché non appena cominciai a sentire la terraferma mi rizzai in piedi e la mia testa apparve al di sopra di tutta la flotta e si sentì la mia voce gridare con forza: «Viva il potentissimo imperatore di Lilliput!» Al mio arrivo ebbi dal sovrano infiniti elogi e su due piedi mi fu conferito il titolo di Nardak, il più onorifico che esista fra loro. In seguito Sua Maestà mi pregò di pensare alla maniera di portare nel suo porto tutti gli altri vascelli del nemico. Questo ambiziosissimo sovrano pretendeva niente meno che di impadronirsi di tutto l'impero di Blefuscu, di trasformarlo in una propria provincia, governata da un suo viceré, di uccidere tutti i profughi grossappuntisti e infine di costringere tutti i suoi popoli ad aprire le uova dalla punta stretta, restando così solo monarca in tutto il mondo. Ma io cercai di dissuaderlo con alquanti ragionamenti fondati sulla politica e sulla giustizia, e finii col dichiarare francamente che non mi sarei mai prestato a diventare uno strumento di oppressione contro un popolo libero, nobile e valoroso. La parte più saggia del consiglio, al quale fu sottomesso questo affare, si dichiarò del mio parere. Però la franchezza e l'ardire della mia dichiarazione contrastavano tanto ai disegni politici dell'imperatore, che egli non poté mai perdonarmela, e anche nel consiglio ne parlò in modo alquanto ambiguo. Molti dei più prudenti consiglieri, a quanto seppi di poi, attestarono col loro silenzio d'essere del mio parere, ma altri, che segretamente mi odiavano, si lasciarono scappare qualche allusione che indirettamente poteva nuocermi. Da allora in poi, tra l'imperatore e una parte dei ministri, si formò una specie di complotto contro di me, che circa 2 mesi dopo si rivelò apertamente e minacciò di perdermi. Tanto è vero che i più importanti servigi resi a un sovrano pesano ben poco sulla bilancia in confronto di un rifiuto opposto ai loro ciechi desideri. 3 settimane circa dopo la mia brillante spedizione, arrivò una solenne ambasciata da Blefuscu con proposte di pace. Essa era composta di 6 dignitari, con un seguito di 500 persone, e il loro ingresso fu splendido come si conveniva alla potenza del loro sovrano e all'importanza del loro negoziato. Il trattato di pace fu presto stipulato a condizioni assai vantaggiose per l'imperatore di Lilliput. Fatta la pace, alla quale anch'io avevo un po' contribuito, gli ambasciatori, che erano stati segretamente informati dei servigi da me resi alla loro nazione, mi fecero una visita solenne. Mi espressero ogni sorta di complimenti per il mio valore e la mia magnanimità. Mi pregarono di fornir loro qualche prova di quella forza prodigiosa di cui avevano sentito narrare tante meraviglie. E quando li ebbi accontentati, ne rimasero soddisfattissimi. Io li pregai di presentare i miei più rispettosi omaggi a Sua Maestà Blefuscu Diana, di cui tutto l'universo conosceva le splendide virtù, e dissi che avevo deciso di recarmi a salutarla personalmente prima di tornare al mio paese. Pochi giorni dopo, infatti, chiesi all'imperatore il permesso di recarmi a ossequiare il gran re di Blefuscu. Mi rispose con freddezza che non aveva niente in contrario, ma un amico mi riferì segretamente che Sua Maestà, anche per le insinuazioni di Flimnap e di Bologlam, aveva interpretato i miei rapporti con gli ambasciatori come un sintomo di tradimento. In ciò mi faceva a torto, ma io imparai allora che cosa vogliano dire corti e ministri. Mi sono scordato di dire che avevo parlato con gli ambasciatori per mezzo di un interprete, perché le lingue di quei due stati sono diversissime e ciascuna delle due nazioni vanta l'antichità, la bellezza e l'efficacia della propria lingua disprezzando l'altra. Anzi, l'imperatore, gonfio della vittoria che gli avevo fatta riportare sopra la flotta dei Blefuscudiani, aveva obbligato gli ambasciatori a servirsi della lingua lillipuziana nelle loro credenziali e nelle arringhe. Ma conviene aggiungere che ogni persona distinta dell'impero di Lilliput e anche la maggior parte dei negozianti e dei marinai delle città costiere parlano ambedue le lingue, sia per il motivo del commercio che si fa continuamente fra i due stati, sia per l'accoglienza reciproca fatta agli esuli e per l'uso che hanno i lillipuziani di mandare a Blefuscu i loro giovani gentiluomini per impararvi l'eleganza e gli usi del gran mondo. Questa fu la mia fortuna, perché se fosse stato altrimenti non so come avrei potuto salvarmi dalle difficoltà che mi suscitarono contro i miei nemici per la faccenda del mio viaggio a Blefuscu. Il lettore si ricorderà di certi articoli del patto che io avevo firmato prima della mia liberazione e che soltanto il bisogno mi aveva spinto ad accettare, nonostante il loro carattere servile. Ora la mia dignità mi dispensava da ogni umile servizio e l'imperatore, devo rendergli questa giustizia, non ne aveva mai più parlato. Tuttavia mi si offerse una volta l'occasione di rendere a Sua Maestà un servizio singolarissimo. Era la mezzanotte quando fui svegliato dalle grida d'una gran folla assiepata dinanzi alla mia porta e che sembrava in preda al terrore. Sentii ripetere parecchie volte la parola
«Burlum!».
Alcuni funzionari dell'imperatore, aprendosi la strada tra la folla, vennero a pregarmi di correre al palazzo, perché l'appartamento dell'imperatrice era in preda alle fiamme, per colpa di una delle sue dame, la quale si era addormentata col lume acceso leggendo un romanzo blefuscudiano. Mi alzai subito e corsi al palazzo, facendo molta fatica per non schiacciare nessuno. Quando giunsi erano già state poste delle scale ai muri del palazzo e funzionavano le secchie, ma l'acqua era assai lontana. Queste secchie erano grandi pressappoco come anelli da cucire, e quella povera gente le riempiva col maggior zelo possibile. Ma la forza dell'incendio non diminuiva. Avrei potuto soffocare l'incendio con la mia giacca, ma disgraziatamente, nella fretta di uscire, l'avevo lasciata a casa, sicché quel magnifico palazzo sarebbe stato senza fallo ridotto in cenere, se con una straordinaria presenza di spirito non avessi inventato un altro ripiego. La sera precedente avevo bevuto abbondantemente un vino bianco chiamato in paese Glimgrim, proveniente da una provincia di Blefuscu, dove vien chiamato Flunec, e che è molto diuretico, e per una straordinaria fortuna non mi ero ancora potuto scaricare la vescica. Sicché cominciai a orinare con così grande abbondanza, dirigendo il getto così abilmente nei punti opportuni, che in 3 minuti l'incendio fu spento, e il resto di quel mirabile edificio, che era costato immensi tesori, fu salvato da una fatale rovina. Sul far del giorno tornai alla mia casa senza aspettare i ringraziamenti dell'imperatore, perché nonostante l'importanza del servigio resogli, non sapevo come Sua Maestà avrebbe gradito il mezzo da me impiegato. Un atto simile, commesso nella cerchia dei palazzi imperiali, era punito, secondo la legge del paese, con la pena di morte, qualunque fosse il grado del colpevole. Su questo punto fui presto rassicurato da un messaggio di Sua Maestà che mi avvertiva di avermi fatto spedire una lettera di ringraziamento. Tuttavia seppi che l'imperatrice, inorridita, s'era rifugiata all'estremità opposta del palazzo, giurando che non avrebbe mai più messo piede in un appartamento profanato da un'azione così insolente e villana, di cui essa giurò di trarre vendetta, in cospetto delle sue più intime confidenti.